nel settore di
per la parte del pastiere. Ah sì, che partito anche qui. Quindi io faccio questo, poi questo fine.
Speriamo due secondi che la prima parte va a
fare. Questo lo
metto a montare, quindi lo so.
Sì, ci mette a disposizione. Non lo
avrai.
No, lo presenti tu. No, lui è uno.
C'è la parte. Ok, vai. Tu vai lì. Di aperto, vai.
Tu non sei per me lì?
Ci siamo,
sì, sì, è
per me.
Bene, scusate per il ritardo. Buonasera a tutti e benvenuti a questo consiglio comunale convocato per il giorno lunedì 24 giugno 2024 alle ore 20:30 in una seduta straordinaria pubblica di prima convocazione presso la sede municipale per trattare il seguente ordine del giorno. Al punto 1, la verifica delle condizioni di candidabilità, leggibilità e compatibilità del sindaco e dei consiglieri comunali non eletti. Al punto 2, il giuramento del sindaco. Al punto 3, la comunicazione della nomina dei componenti della giunta comunale e del vice sindaco. Al punto 4, l'elezione della commissione elettorale comunale. Al 5, la presa d'atto della costituzione dei gruppi consigliari. Al 6, gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Al punto 7, la nomina della commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari. Al punto 8, l'approvazione dei verbali della seduta precedente. Al 9, l'approvazione dello schema di convenzione relativo al conferimento delle funzioni di stazione unica appaltante alla provincia di Sondrio. E al punto 10, le comunicazioni del sindaco. Facciamo allora un appello. Tommasoni Valerio, presente. Bassi Cinzia.
Presente.
Bertini Roberto.
Presente.
Fara Roberto.
Presente.
Muffatti Fabio.
Presente.
Scarafoni Moris.
Presente.
Dell'Agostino Davide.
Presente.
Zoaldi Alessandro.
Presente.
Salinetti Beatrice.
Presente.
Negri Carlo.
Presente.
Biella Michele Andrei,
presente.
Zecchini William,
presente.
Bordoni,
presente.
Stefano Luca.
13 quindi presenti, nessuno assente. Seduta è valida.
Passiamo allora, essendo la seduta valida, al primo punto all'ordine del giorno, che è la verifica delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità del sindaco e dei consiglieri comunali non eletti. Si premette che all'articolo 2,184 della legge numero 191 del 23/12 del 2009, nonché all'articolo 1,2 del DL 25/1/2010, con le successive modificazioni, la legge numero 42 del 26/3/2010 all'articolo 17,17 invece del DL 13/8/2011 numero 138, dispongono la riduzione del numero dei consiglieri comunali. I giorni 8 e 9 giugno 2024 si sono tenute le elezioni amministrative per la nomina del sindaco e dei consiglieri comunali del comune di Barbeno di Valtellina, i cui risultati sono stati comunicati a questo ente con verbale di proclamazione predisposto dall'adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali in data 10 giugno 2024 e depositato agli atti. Preso atto delle predette risultanze, rese note con manifesto pubblico in data 12/6/2024 sia all'albo pretorio online del Comune che in altri luoghi pubblici, ai sensi dell'articolo 61 del testo unico 570 del 1960, e rilevato che risultano eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunali i signori Tommasoni Valerio, sindaco, Verbeno Domani, lista. Massi Cinzia, consigliere, lista Verbeno Domani. Bertini Roberto, consigliere, lista Verbeno Domani. Fara Roberto, consigliere, lista Verbeno Domani. Monfatti Fabio, consigliere, lista Verbeno Domani. Scarafoni Moris, consigliere, lista Verbeno Domani. Dell'Agostino Davide, consigliere, lista Verbeno Domani. Zoaldi Alessandro, consigliere, lista Verbeno Domani. Salinetti Beatrice, consigliere, lista Verbeno Domani. Signori Negri Carlo, consigliere, lista meno tasse comunali. Biella Michele Andrei, consigliere, lista meno tasse comunali. Zecchini William, consigliere, lista meno tasse comunali. Bordoni Stefano Luca, consigliere di lista di tasse comunali. Dato atto che il consigliere è stata tempestivamente notificata l'elezione, come risulta dalle relative notifiche in atti, corredate dalla pubblicazione di sussistenza di motivi di incandidabilità e incompatibilità, considerato che i sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui avevo letto prima, poi aggiornato con il 2, cioè il 7, il Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le condizioni di candidabilità, di compatibilità e di eleggibilità degli eletti, a norma del capo secondo titolo terzo del soggetto testo unico. Visto gli articoli 1 e 3 del regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale, articolo 1 in particolare, i consiglieri comunali entrano nell'esercizio nelle funzioni e acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti, ovvero in caso di surrogazione dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione. Visto sempre ai sensi del 2, cioè il 267 del 2000, che articolo 55, 56 e 57 riguardanti i casi di incandidabilità, gli articoli 60, 61 e 62 riguardanti i casi di ineleggibilità, gli articoli 63, 64, 65, 66, 67, 68 riguardo i casi di incompatibilità, visti gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 235 del 31/12/2012 che ridefinisce le cause di incandidabilità a carica di sindaco, assessore, consigliere comunale e via dicendo, visto il decreto legislativo 39 dell'8/4 del 2013, dato atto che sia in sede di proclamazione del risultato elettorale che successivamente non è ad oggi pervenuto alcun rilievo in ordine alla presenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, chiedo a tutti i consiglieri di indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali motivi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità a carico degli eletti per i casi di cui il titolo terzo, capo secondo del 2 e degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 235/2012. Ok. Dato atto che tutti sono eleggibili, non trovandosi essi in alcuno dei casi di incandidabilità e di ineleggibilità originaria prevista dalla normativa suddetta, in forza di quanto risultante dalla odierna seduta della dichiarazione di proprietà degli atti, dato atto dell'insussistenza di cause di ineleggibilità sopravvenuta e o condizioni di inconferibilità o incompatibilità previste dalla normativa suddetta, in forza di quanto risultante dalla odierna seduta della dichiarazione di proprietà degli atti, a carico dei consiglieri non eletti e del sindaco, nonché delle dichiarazioni eventuali, mettiamo ai voti la verifica delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità del sindaco e dei consiglieri comunali. Favorevoli?
13, contrari 0, astenuti 0, il Consiglio approva l'unanimità. Quindi sono 13 e 13 votanti.
Chiediamo al Consiglio Comunale di votare relativamente all'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli?
13. Contrari 0, astenuti 0, il Consiglio approva l'unanimità.
Okay. Passiamo ora al punto 2 all'ordine del giorno, che è il giuramento del sindaco. Premesso che a seguito delle consultazioni elettorali dei giorni 8 e 9 giugno 2024 è stato proclamato sindaco del comune di Verbano di Valtellina il signor Valerio Fumasoni, nato Morbino, 27/5/79, rilevato che in corso della presente seduta di insediamento in sede di convalida degli eletti è stata accertata l'assenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità a carico del predetto sindaco, richiamato l'articolo 50,11 del decreto legislativo 267, cioè del 2, il quale dispone che il sindaco presti davanti al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento il giuramento. Allora, sì. Allora, giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Udito il giuramento pronunciato ad alta voce del sindaco, si dà atto che il signor Fomasoni Valeri è nato Morvegno 27579, eletto sindaco pro tempore del comune di Verona di Valtellina, nelle consultazioni amministrative tenutesi in data 8-9 giugno 24, dinanzi al Consiglio Comunale, il giuramento di lealtà alla Costituzione italiana, pronunciando la seguente frase, come la normativa, giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Ok. Possiamo passare al punto 3 all'ordine del giorno. Giusto?
Sì.
Comunicazioni della nomina dei componenti della giunta comunale e del vice sindaco. E premesso che nei giorni 8 e 9 giugno 2024 si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l'elezione del sindaco. Visto l'articolo 46,2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, il solito 2, il 267, che dispone che nella prima seduta successiva all'elezione il sindaco dia comunicazione al Consiglio dei nominativi dei componenti della giunta da lui nominati con proprio provvedimento, visti gli articoli 47 e 48 del tuo stesso, gli articoli 1,135, 136 e 137 della legge numero 56 del 7/4/2014, visto l'articolo 18,2 dello statuto comunale, il sindaco dà lettura al Consiglio Comunale del provvedimento, con il quale nomina i signori Fara Roberto alla delega del bilancio, con delega al bilancio, programmazione economica, patrimonio, risorse umane, stato civile, anagrafe, bandi e finanziamenti pubblici. La signora Bassi Cinzia, politiche sociali, servizi alla persona, istruzione, educazione, attività extrascolastiche, politica giovanile, sport e tempo libero, innovazione tecnologica ed agenda digitale. Scarafoni Mois, manutenzione, parchi gioco, decoro urbano e verde pubblico, agricoltura e foreste, società partecipate, mobilità e trasporti. Signora Salinetti Beatrice, cultura e sistema bibliotecario, comunicazione istituzionale, turismo e valorizzazione territoriale, eventi e rapporti con le associazioni, energia, smart city e telecomunicazioni. Nomina invece poi vice sindaco il signor Fara Roberto. Quindi, allora, abbiamo acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'area amministrativa e affari generali in senso del tuo stesso, e quindi si prende atto dell'elenco dei componenti della giunta e della nomina del vice sindaco, così come comunicato dal sindaco stesso. Bene, una presa d'atto, passiamo al quarto punto. Allora, il quarto punto all'ordine del giorno è l'elezione della commissione elettorale comunale. Si premette che all'articolo 12 del DPR 223 del 20 marzo 67 e successive modificazioni dispone che il Consiglio Comunale nella prima seduta e all'elezione del sindaco e della giunta municipale elegge nel proprio seno la commissione elettorale comunale, che l'articolo 2,30 della legge 24 di dicembre 2007, numero 244, dispone che la Commissione elettorale comunale si occupi esclusivamente dei computi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e basta, della legge numero 95 e della legge 8 maggio 89, in materia di formazione, tenuta e gestione dell'albo degli scrutatori di seggio elettorale, che il medesimo articolo 2 della 244 del 2007 dispone che l'incarico di componente della Commissione elettorale comunale è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. Poi si dà atto quindi, ma questo l'ho detto prima, si dà atto che la Commissione elettorale comunale è composta dal sindaco che la presiede e da tre componenti effettivi, nonché da tre componenti supplenti nei comuni in cui sono stati assegnati fino a un massimo di 50 consiglieri. Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tale scopo, per l'elezione dei componenti effettivi della suddetta commissione, ciascun consigliere deve scrivere nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno avuto il maggior numero di voti, purché non inferiore a 3. Ok. Nel caso in cui non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della commissione in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. Il sindaco non prende parte a questa votazione, come la normativa. Con votazione separata e con le stesse modalità previste per la nomina dei membri effettivi, si procede alla nomina dei membri supplenti. Va bene, prima di tutto, abbiamo assunto il parere favorevole alla bozza della delibera di regolarità tecnica per quanto riguarda i generali. Allora, chiediamo al Consiglio Comunale di nominare tre scrutatori. Per la maggioranza, se va bene, ne nominiamo due, se va bene la minoranza, ne scegliete uno. Per noi, se va bene, Cinzia Bassi e Fabio Infatti, per la minoranza.
Bassi,
Bassi, Cinzia e Fabio Infatti.
Infatti, Fabio. Ok. Fabio, bene.
E per la minoranza Michele Andrei Biella. Prego, ora chiedo agli scrutatori di avvicinarsi qua davanti, di distribuire.
Un momento, sono già 12 perché sono tutti assieme. Allora, queste sono 12. Contatele e le distribuite a ciascun consigliere perché facciamo una prima votazione per gli effettivi e poi per i supplenti. Adesso ve ne tiro fuori 12 perché è tutto un mazzo intero. Contatele magari e prima di inserire qua. Sono giuste? Aspettate che poi 7. Si attaccano 8. Prego, prego, vince. Distribuiamo. Queste qui sono quelle dopo, quindi, no, dopo, secondo giro, quando abbiamo già. Ognuno scrive un nome.
Allora, questo per ritirare. Quanto riguarda i membri effettivi.
I tre effettivi. Ho finito tutti? No, passano a ritirare uno di loro, ma come conta.
No, devi farle.
No, tre. Mette qua il conta e le metti quando le avete ritirate su tutte le contate. No, voi contate quante sono? 12, 20, mettetele dentro, e poi da ognuno di voi estrae una e dice il nominativo.
Prego.
È un po' un mistero qua, aspetta, non l'abbiamo aperta.
Si apre di qua. No, è semplice. È semplice. Parto da qua.
Via.
Alessandro Zoaldi.
Zoaldi Alessandro. Sì.
Vabbè. Alessandro Zoaldi.
Zoaldi Alessandro 2.
Biella.
Biella. Biella.
Alessandro Zoaldi.
3.
Bertini Roberto.
Bertini Roberto 1.
Biella.
Biella 2. Sì.
Biella.
3.
Bertini Roberto.
2.
Bertini Roberto
3.
Alessandro Zoaldi.
Zoaldi 4.
Bertini Roberto.
Bertini Roberto 4.
E Biella.
E Biella 4 per 3, 12, 12 votanti, 0 schede bianche, 0 schede nulle. Possiamo procedere a proclamare membri effettivi. Adesso mi iscrivo. Eccoci. Michele, secondo me. Prego.
Il presidente proclama quindi eletti membri effettivi della Commissione elettorale comunale, signori Zoaldi Alessandro, 4 voti, Bertini Roberto, 4 voti, Biella Michele Andrei, 4 voti. Allora, con l'assistenza dei medesimi scrutatori si procede alla nomina dei membri supplenti.
Prego. Mi riconta per forza, sono 12, dovrei avere una sedia bella. Bene, potete distribuire. Sì.
Solo
lei che cosa. Posto? Sì. puntate? 6? Bene. Prego. Quindi 12 votanti, schede bianche. No, non lo so. 12 votanti, prego. Prego.
Salinetti, Beatrice.
Salinetti?
Sì.
Moris, Scarafone.
Salinetti, Beatrice.
Scarafone, Moris.
Sì.
Scarafone, Moris.
Sì.
Bordoni.
Bordoni.
2. Sì. Sì.
Bordoni, Stefano.
Sì. 3.
Beatrice Salinetti.
Salinetti, 3.
Bordoni.
4.
Scarafone, Moris.
4.
Salinetti,
4. 4 e 12, schede bianche 0, schede bianche nulle. Quindi Salinetti.
Quattro, okay. Quindi il risultato della votazione per i membri supplenti è il seguente: Salinetti Beatrice 4, Scarafoni Moris 4, Bordoni Stefano Luca 4. Quindi sono tutti e 3 eletti come membri supplenti. Adesso dobbiamo anche votarla questa.
Ok.
Quindi allora mettiamo i voti, il punto 4 all'ordine del giorno, favorevoli.
Unanimità. Dichiariamo l'immediato.
Questi voti contrari 0. Dobbiamo anche qui chiedere al Consiglio di votare per l'immediata eseguibilità. Favorevoli?
13. Contrari 0, astenuti 0, il Consiglio approva l'unanimità.
Ok. Poi, al punto 5 all'ordine del giorno abbiamo la costituzione dei gruppi consigliari, quindi oggetto presa d'atto della costituzione dei gruppi consigliari, visto l'articolo 16 dello statuto comunale che disciplina la costituzione e il funzionamento dei gruppi consigliari, testualmente recita: i consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione dei capigruppo, questi sono individuati nei consiglieri non componenti la giunta, primi eletti di ogni lista, o per quanto riguarda le minoranze, i candidati a sindaco delle rispettive liste. Visto l'articolo 5,3 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale di Verbenno, in forza del quale i singoli gruppi risultati eletti devono comunicare per iscritto al sindaco e al segretario comunale il nome del capigruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto, in mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo che ha regolato il maggior numero di voti, questo lo dice il regolamento. Viste le note fatte per venire dei gruppi Verbenno domani e meno tasse comunali che si allegano alla presente, che sono la nota in ordine. Protocollo 5701 del 19/6/2024 a nome di Valerio Fumasoni, il quale nomina, definisce come gruppo consigliare il gruppo Verbeno Romani e nomina come capogruppo il signor Fabio Monfatti. E la nota protocollo 5711 del 26/24, con il quale il signor Stefano Luca Bordoni, consigliere comunale, individua il gruppo consigliare meno tasse comunali e individua come capogruppo il consigliere signor Carlo Negri. I gruppi sono costituiti il gruppo Verbeno Domani dal capogruppo Fabio Muffatti, Valerio Fumasoni, Roberto Fara, Cinzia Vassi, Roberto Bertini, Moris Carafoni, Davide D'Agostino, Alessandro Zoaldi e Beatrice Salinetti, ed il gruppo Meno Tasse Comunali, Carlo Negri, Michele Andrei Biella, William Zecchini e Stefano Luca Bordoni, con il signor Carlo Negri capogruppo. Bene, questa è una presa d'atto. Passiamo allora al punto 6 all'ordine del giorno, che è quello degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. Allora, si prende atto che la lettera M del comma 2 dell'articolo 42 del 267, il famoso 2, dispone che il Consiglio abbia competenze in ordine alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio stesso presso enti, aziende e istituzioni, adesso espressamente riservate dalla legge. Consideriamo inoltre l'articolo 50,8 del medesimo TUEL, che testualmente recita: sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco e il Presidente della Provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune e della Provincia, presso enti, aziende e istituzioni. All'articolo 50, questa volta al comma 9 del medesimo TUEL, si dice invece che tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. Poi si considera l'articolo 64,4 del TUEL sempre, che dice che non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente del sindaco o del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune. Visto il decreto legislativo 84/2013 numero 39, che vabbè, l'avevamo già citato per quanto riguarda l'inconferibilità e incompatibilità, adesso non sto qua a ripeterlo, ritenuto di provvedere alla definizione e l'approvazione degli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio, quando necessario, presso gli enti, aziende e istituzioni, visto il documento denominato indirizzi per la designazione, la nomina e la revoca dei rappresentanti comunali presso gli enti, aziende e istituzioni, che è legato al presente atto così come la normativa, ed il parere favorevole che viene espresso dal responsabile dell'area amministrativa, quindi dei affari generali, do una breve lettura poi degli indirizzi per la nomina in senso della normativa. Allora, le premesse sono quelle che ho già detto prima. Gli indirizzi di cui si fa menzione in questo documento allegato sono quelli per la designazione dei rappresentanti del Comune e quella per la designazione dei rappresentanti del Consiglio. All'articolo 1 abbiamo i requisiti e l'assenza di conflitto di interessi, i rappresentanti devono avere seguenti requisiti: possedere i requisiti di elegibilità alla carica del consigliere comunale, possedere in relazione alla natura dell'incarico per coprire un'adeguata competenza per studi, esperienza, risolvere le loro convite, non avere conflitto di interesse con le mansioni e le funzioni inerenti all'incarico, tanto conto delle attività professionalmente svolte, non essere in rapporto di coniugio, parentela o affinità fino al terzo grado con il sindaco, non avere incarichi o consulenze presso l'ente per il quale è disposta la nomina, non trovarsi in alcune delle posizioni di compatibilità Inconferibilità. Alla nomina previste dalla legge, dal decreto legislativo 39 del 2013, che lo avevamo già citato nella precedente delibera. Per le nomine o le designazioni sono valutate adeguatamente le diverse realtà sociali e giovanili, nonché economiche e culturali cittadini, le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, privilegiando i loro rappresentanti. Gli incarichi permanenti non sono di norma cumulabili. Articolo 2. Scelta dei rappresentanti all'interno e all'esterno del Consiglio Comunale. I rappresentanti del Consiglio, se non diversamente previsto, possono essere scelti tra i componenti del Consiglio Comunale o tra persone strane allo stesso, tenendo anche conto di quanto stabilito dagli enti stessi, ovviamente, nei loro statuti. Articolo 3. Designazione dei rappresentanti da effettuare direttamente da parte del Consiglio Comunale. Nel caso in cui per legge, statuto o regolamento sia prevista la designazione direttamente da parte del Consiglio, questa viene effettuata con votazione a scrutinio segreto. In caso di parità di voto, la votazione viene ripetuta in seduta stante. Nel caso di ulteriore parità di voto, si procede alla seduta stante a sorteggio, tra quelli che hanno preso più voti. Nel caso in cui occorra designare rappresentanti della minoranza consigliare, vale il principio della maggioranza non può influire sulla scelta del rappresentante della minoranza. A tal fine, prima della votazione, si procede da parte della minoranza ad esprimere delle proposte di designazione a possibilmente unitarie. Nel caso di proposta non unitaria, hanno luogo votazioni separate per rappresentanti di maggioranza e minoranza, nelle quali partecipano rispettivamente soltanto i consiglieri di maggioranza e minoranza. Nel caso di mancanza di esplicite proposte, di designazione parte da parte della minoranza, se non si applica al principio del 202.4. Nomina. Alla nomina provvede il sindaco con proprio provvedimento, anche nel caso di designazione da parte del consiglio stesso, previa dichiarazione in carta libera da parte dell'interessato di accettare l'incarico, avere i requisiti che sono richiesti, non avere conflitto di interessi e essere a conoscenza dei presenti indirizzi. La sua indicata dichiarazione è allegata al provvedimento di nomina del sindaco, unitamente al curriculum vitae dell'interessato a copia dei presenti. Il provvedimento di nomina, che viene trasmesso all'incaricato e all'ente, indica la data di ricorrenza e la scadenza, se c'è, della stessa. Il provvedimento di nomina viene comunicato dal sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. Il sindaco, nel caso in cui sia prevista dall'ente, azienda, istituzione, la rappresentanza della minoranza, prima di procedere alle nomine e alle designazioni di cui trattasi, sente capigruppo consigliare di minoranza e decide sulle nomine in piena autonomia. Articolo 5. Osservanza degli indirizzi programmatici del Consiglio Comunale e degli indirizzi di governo. Coloro che vengono nominati sono tenuti all'espletamento dell'incarico e da conformarsi agli indirizzi programmatici eventualmente espressi dal Consiglio Comunale, nei settori degli enti suddetti e degli indirizzi di governo. Cessazione. Articolo 6. Caso di morte, dimissioni, decadenza per verificarsi di uno degli impedimenti, incompatibilità o incapacità previste dalla legge, dallo statuto, regolamenti, sia del comune che degli enti, aziende, il sindaco, nel rispetto degli indirizzi di quegli articoli precedenti, provvede entro 15 giorni dal verificarsi degli eventi di cui trattasi, alla surroga nel rispetto dei tempi e delle modalità di quel precedente articolo. Le dimissioni producono effetto dalla data della notifica e dall'accettazione del decreto di surroga. Il sindaco, con provvedimento scritto debitamente motivato, la volontà di notificarsi interessato, può procedere alla revoca dei rappresentanti del comune presso gli enti, qualora venga accertata l'assenza giustificata a 3 sedute consecutive negli organi nei quali sono nominati, o venga rilevata la mancanza di conformità con gli indirizzi dell'amministrazione comunale. Il provvedimento di revoca va comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, unitamente al provvedimento di surroga che dovrà essere votato in 15 giorni da verificarsi della giunta. Il provvedimento di revoca produce effetto dalla data della notifica e accettazione del decreto. Va bene. Allora, questo così, punto 6, all'ordine del giorno, dichiaro aperta la discussione relativamente al punto 6. Se non ci sono interventi, allora passiamo alla votazione. Ne dobbiamo votare la votazione della bozza di delibera e anche poi successivamente l'immediata eseguibilità. Votiamo per la bozza della delibera. Favorevoli?
9.
Astenuti?
0.
Contrari?
Un momento, no, la registro.
I nomi sono Negri, Carlo, Pierna, Michele, Andrei,
Pierna, Michele,
Zecchini, William,
Zecchini, Emilia,
Borgoni,
Stefano. Consiglio quindi approva a maggioranza. Facciamo l'immediata.
Immediata eseguibilità, favorevoli.
9.
Astenuti.
0.
Contrari.
4. Negri, Biella, Zecchini e Bordoni. Approva a maggioranza.
Quindi allora abbiamo fatto il punto 6, siamo al punto 7 all'ordine del giorno, nel quale abbiamo un'altra votazione da fare. Il punto 7 è la nomina della commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari. Allora, premettiamo che con legge numero 287 del 10 aprile del 51 si è provveduto al riordino dei giudizi in assise, che a norma degli articoli 3 e 4 della medesima legge fu definita la composizione delle corti di cui fanno parte i giudici popolari, che la legge stabilì la costituzione di albi di giudici popolari di corte d'assisi e di corte d'assise d'appello, da aggiornarsi con una cadenza biennale a partire dal 1953. Richiamato il contenuto dell'articolo 13,1 della legge 287, di cui parlavo precedentemente, che recita testualmente: in ogni comune della Repubblica sono formati a cura di una commissione composta dal sindaco o di un suo rappresentante e da due consiglieri comunali, due distinti elenchi di cittadini residenti nel territorio del comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente negli articoli 9 e 10 della presente legge per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle corti d'assise e nelle corti d'assise di appello. Ritenuto quindi di dover provvedere alla costituzione della commissione incaricata di stilare gli elenchi e ad adempiere le conseguenti incombenze, abbiamo assunto e acquisito, scusate, il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi del TUA dell'area amministrativa. Adesso dobbiamo nominare tre scrutatori, se va bene possiamo fare gli stessi un'altra volta.
Era, mi ripeto i cognomi cortesemente.
Bassi Cinzia. Infatti Fabio. Biella Michele Andrea.
Fatti Fabio e Biella. Michele.
Qui il sindaco vota.
Sì, qui sì.
Giusto?
Sì. 13 schede, ne abbiamo così. 13.
Prego, 13,
prego, potete distribuire.
Sì.
Sì,
grazie.
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 Dovete rimessi giusto per i contatti, va bene. Quindi, eseguite re, presenti 13, votanti 13, voti. Allora, passi Cinzia. Sì.
Passi Cinzia.
Sì.
Cinzia Massi.
Tre.
Passi Cinzia.
Quattro.
Morris Scarafoni.
Scarafoni Morris.
Passi Cinzia.
Cinque.
Bianca.
Non schede Bianca. Non schede Bianca.
Morris Scarafoni. Bianca.
Due. Acqua due.
Bianca.
Tre.
Scarafoni.
Tre.
Cinzia Basso.
Sei.
E Bianca.
Quattro. Schede bianche, quattro. Schede. Nulle. No, non c'è la. Bassi Cinzia 6 e Scarafoni Morris 3. Quindi, presidente è sindaco o suo delegato. Scusi, le faccio questa funzione. Votanti. Ok.
Allora, ci sono 13 votanti, 4 sono le schede bianche, 6 sono i voti a Bassi Cinzia e 3 a Scarafoni Morris. Quindi vengono nominati, oltre al presidente per legge che è il sindaco, la signora Bassi Cinzia e il signor Scarafoni Morris. E quindi il consiglio comunale prende atto dei componenti. Adesso dobbiamo votare sia la delibera che l'immediata eseguibilità. Allora, mettiamo i voti. Favorevoli?
9.
No, favorevoli.
Scusate,
13.
No, sì. Scusa, favorevoli?
13.
Allora,
13. Astenuti 0, contrari 0, assenti 0, presenti 13. Chiediamo al Consiglio Comunale di votare relativamente all'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? 13.
Sì. Contrari 0, astenuti 0, si approva l'unanimità.
0, assenti 0, presenti 13. E quindi questo è fatto. Adesso ho perso un pezzo.
Abbiamo fatto tutto il giro, sì, la votazione è l'immediato. Punto numero.
Siamo al punto numero 8, che è l'approvazione dei verbali della seduta precedente. Allora, il consigliere Carlo Negri, penso che lasci il consiglio comunale alle ore,
sì, grazie,
21:30. Ok. Allora.
Presenti 12.
Ah, sì,
assenti 1. Negri.
Okay. Allora, il
Presidente propone convenuti l'approvazione dei verbali della precedente seduta che si è tenuta in data 24/5/24 con i contrassegni dal numero 18 al numero 21 dei delibere del precedente Consiglio Comunale che sono state approvate, sono la 18, lettura dell'approvazione dei verbali della seduta precedente, la 19, approvazione della relazione illustrativa ai fini della scelta della modalità di affidamento del servizio di ristorazione scolastica ex articolo 14 decreto legislativo 201/22, alla 20 l'approvazione della relazione illustrativa ai fini della scelta della modalità di affidamento del servizio di trasporto scolastico ai sensi della medesima legge che è quella che poi ci ha diciamo obbligato a fare a portare il Consiglio Comunale in queste relazioni illustrative, quindi sempre il decreto legislativo numero 201 del 2022 e al numero 21 la comunicazione del sindaco. Le comunicazioni del sindaco. Allora, in relazione al punto 8 dell'ordine del giorno, dichiaro aperta la discussione. Bene. Se non ci sono, ecco, mi sono dimenticato di dire che le registrazioni degli audio sono pubblicate sul sito dell'ente nell'apposita pagina. Quindi torniamo a noi, mettiamo ai voti favorevoli.
Ho 9, contrari 0, astenuti 3. 12 presenti e sono Biella, Bordoni, Zecchini, vero? Consigliere nuovo, no? Zecchini, è giusto? Zecchini, prova a maggioranza.
Esatto. Allora, al punto 9 abbiamo, allora, questa è una cosa un po' tecnica, l'approvazione dello schema di convenzione relativa al conferimento delle funzioni di stazione unica passante alla provincia di Sondrio. Allora, premesso che il nuovo codice dei contratti pubblici, che è il 36/2023, decreto legislativo, l'articolo 62,1, dice che cosa? Che le stazioni appaltanti possono provvedere direttamente all'affidamento di servizi con fornitore qualora l'importo stimato per attuale sia inferiore alle soglie per l'affidamento che viene detto diretto e all'affidamento di lavori con un importo pari a 3.500. Il comma 2 dello stesso articolo prevede che per le procedure di affidamento di importi superiori le stazioni appaltanti, le cosiddette stazione unica appaltante, debba essere qualificata ai sensi sempre del 36/2023. Considerato che qualche comune di Verona e Valtellina non soddisfa tutte le condizioni, come abbiamo già evidenziato, come potete cercare nella maggior parte dei comuni, delle condizioni per poter conseguire le qualificazioni sovraindicate, si ritiene necessario formalizzare un accordo con un'altra stazione appaltante qualificata, così da poter garantire lo svolgimento delle procedure di affidamento di importo superiore alle soglie indicate nel modesimo codice dei contratti. Con nota 15849 del 23, del 24 di marzo dell'anno scorso, la provincia di Sondrio comunica che ai comuni della provincia che è stata costituita la stazione appaltante unica provinciale rendendosi disponibile allo svolgimento di suddetta funzione favore dei comuni previa stipulazione della costituzione convenzione che con delibera del presidente della provincia dal numero 78 del 13 luglio 22 è stato istituito il servizio di stazione unica appaltante e contratti preposto tra l'altro all'acquisizione di lavori forniture e servizi nei riguardi degli enti aderenti alla convenzione stessa. Precisato che in forza di quanto disposto dalla legge rispetto al decreto legislativo di cui parlavo prima, 36/2023, quindi del nuovo codice dei contratti, in sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle province sono iscritte con riserva nell'elenco di quell'articolo 63,1 e poi ai sensi della legge del 56 del 2014, quella che riguarda la provincia praticamente, d'intesa col comune, la provincia può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara di stazione appaltante. Il TUEL all'articolo 30 dice che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo ai fini la durata, la forma di consultazioni, i rapporti finanziari, reciproche obblighi di garanzie, e che al fine di attuare quanto in premessa, la provincia di Sondrio ha essa stessa predisposto uno schema di convenzioni, in sensi della normativa, da sottoporre a tutti gli enti. Questo schema di convenzione compone di accordi di 14 articoli e valutato che il ricorso alla stazione unica appaltante è finalizzato, come avevamo già fatto, noi avevamo scritto anche la stazione unica di Brescia, che lei si era già qualificata qualche anno fa, è finalizzato a consentire ai comuni associati una gestione ottimale delle procedure di appalto dei lavori, servizi e beni, nonché la gestione delle procedure afferenti al PNRR e al PNC, PNC al Piano Nazionale Complementare, che è parallelo al PNRR, che tra l'altro si occupa di altro, che sono partenti. Allora la provincia di Sondrio formula questa bozza di convenzione che sottoponiamo all'attenzione del Consiglio Comunale. All'oggetto della convenzione abbiamo che la presente convenzione disciplina le modalità operative di funzionamento della stazione unica con il compito di curare le procedure di gara ai sensi della normativa sugli appalti a partire da quella del 2016 in avanti, che la sede è nella provincia di Sondrio in corso 25 aprile 22 a Sondrio. Le modalità di adesione sono tramite la sottoscrizione di una convenzione da sottoporre al Consiglio Comunale e che poi verrà firmata dal sindaco nel caso di approvazione. Poi, quali sono le funzioni della stazione unica appaltante? La provincia di Sondrio, in funzione di stazione unica appaltante, cura la gestione delle procedure di gara. Quindi cosa fa sostanzialmente? Riceve dagli enti convenzionati apposita richiesta di predisposizione della gara, individua il responsabile del procedimento, provvede alla verifica delle competenze, della chiarezza e della regolarità. Nel caso in cui la sua rilevi la necessità di portare modifiche, lo comunica all'ente. Non opera in alcun modo il controllo in merito ai documenti che costituiscono parte integrante del progetto, nonché alla conformità del medesimo, chiaramente, è responsabilità dell'ente aderente. A seguito del riscontro positivo della documentazione trasmessa, la SUA redige gli atti di gara, richiede il CIG, che lo prende in carica, cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le fasi, compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale. Poi, nel caso di gara, esprimere con criteri di aggiudicazione del prezzo più basso, la seduta è presieduta dal presidente di gara, che è un organo monocratico nella persona del dirigente della SUA, che viene definito la provincia, con un decreto, il di suo delegato di altro dirigente dell'ente, svolge tramite un componente della sua verbalizzazione, tiene costantemente informato l'ente sulla sua sviluppo della gara, provvede all'approvazione dei verbali di gara e alla redazione della proposta di aggiudicazione, questo è molto importante, dell'ente aderente ai risultati della stessa ogni altra informazione necessaria alla giudicazione definitiva, alla stipula e all'esecuzione del contratto. L'attivazione della procedura avverrà di norma con determinati tempi, intanto in ordine cronologico su chi prima fa la richiesta, ovviamente di APEC, visto che si tratta di istituti comuni della provincia. Nel caso di gara di lavori, forniture e servizi da giudicarsi con il criterio del prezzo più basso entro 15 giorni. Nel caso di gara di lavori, forniture e servizi da giudicarsi con criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa entro 30 giorni. Nel caso degli appalti complessi, quelli più grossi, appalti integrati, gare multilotto, affidamenti di partenariato pubblico-privato, entro 60 giorni. Poi il suo informa l'ente della presa in carico e via dicendo. Quali sono le attività che rimangono in competenza del comune? La nomina del RUP. Le attività di individuazione delle opere, chiaramente, essendo una scelta politica, da realizzare dei servizi, proveni e acquisire delle relative fonti di finanziamento, chiaramente, la redazione e l'approvazione dei progetti e poi tutto quello che ne consegue, piani di sicurezza, coordinamento, duri e via dicendo, l'individuazione della durata del contratto, l'adozione della determinazione contraria, questa la fa ancora il comune. Nel caso di ricorso al criterio di offerta economicamente più vantaggioso, è compito dell'ente aderente individuare i criteri e sottoscrivere la questione dell'offerta tecnica. Queste sono le risposte che deve dare la SUA ai quesiti del comune. Poi la questione dell'indicazione, diciamo, della normativa vigente relativamente all'ANA, la commissione giudicatrice, vi dicendo, vengono gestite ancora dal comune. Nel caso di gara da esprimere con il criterio di giudicazione del prezzo più basso, la seduta viene presieduta dal presidente di gara della sua stessa. E poi si fa la verifica, diciamo, del gruppo del comune che fa la verifica della congruità o dell'anomalia dell'offerta. E poi cosa fa il comune? Adotta la determinazione di aggiudicazione, quindi la determina contrarre, la dichiarazione di efficacia della gara, acquisisce i documenti e stipula poi alla fine il contratto. Le comunicazioni tra la sua e il comune vengono tramite PEC o tramite mail nel caso in cui ci sia un accordo. La durata della convenzione e della stipula sono a durata indeterminata, il recesso però può essere fatto con avviso di 90 giorni entrambe le parti. I costi di questa cosa. La sua della provincia di Sondrio ha insieme i costi, una quota fissa dai 3.000 ai 5.000 abitanti, 700 euro, questo è il nostro caso, annuale, e una quota variabile che è lo 0,3% dell'importo di gara, con un minimo di 500 euro e un massimo di 5.000. Poi ci sono delle percentuali che sono quelle relative alle funzioni tecniche che sono associate alla sua relativa come la normativa, relativamente al fatto che ci sia un tipo di gara piuttosto che un altro, ed infine viene specificato dove questi pagamenti e quando devono essere fatti per far sì che la sua agisca facendo la gara. La prevenzione della corruzione, la provincia e l'ente convenzionato reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi della trasparenza, correttezza e segretezza. L'ente si impegna a segnalare la sua qualsiasi tentativo di turbativa, regolarità o distorsione. E nell'espletamento dell'attività di sua, la provincia applica le disposizioni di legge, ovviamente relativamente all'oggetto dell'articolo. Per quanto riguarda i contenziosi, le clausole di adesione, contenziosi relativi all'attivazione della convenzione, diciamo tutto specificato, che viene anche individuato eventualmente nel caso di contenziosi o foro di Sondrio, e quindi la convenzione che sottoponiamo alla discussione del Consiglio Comunale è quella standard proposta dalla provincia di Sondrio, a cui alcuni comuni hanno già anche aderito. Dichiaro aperta la discussione relativamente al punto 9 all'ordine del giorno. Allora, se non ci sono interventi, possiamo mettere i voti. Dobbiamo fare tutte e due. Sì.
Sì. Immediata, perché abbiamo un ballo legale.
Ok, quindi mettiamo i voti, la bozza della delibera. Favorevoli?
9.
Astenuti?
1.
Bordoni.
Contrari? 2.
Biella e Zecchi.
Biella e Zecchini.
Mettiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli?
9.
Astenuti?
1. Bordoni.
Contrari? 2.
2. Biella e Zecchini. Si approva a maggioranza.
Abbiamo infine le comunicazioni del sindaco al punto 10. C'è una prima comunicazione più tecnica che è relativa alla presentazione delle linee programmatiche di mandato. L'articolo 25 dello statuto comunale alle linee programmatiche di mandato, comma 1, recita che entro il termine di 120 giorni dalla proclamazione degli eletti, il sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio comunale stesso in apposita seduta le linee programmatiche relative all'azione di progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. A seguito però delle recenti, consultazioni elettorali, la proclamazione degli eletti è stata effettuata il 10 giugno del 24 e pertanto il termine ultimo per la presentazione andrebbe a scadere il giorno 8 ottobre 24. Il termine ordinario previsto dalla normativa vigente per la presentazione del TUP, documento unico di programmazione, è il 31 luglio. Al fine però di consentire il coordinamento e la coerenza tra questi due fondamentali atti di programmazione, c'è una legge che è la 118, il decreto legislativo 118 del 2011, che dice la seguente cosa. si chiama cosiddetto principio contabile 1.4/1. Il documento unico di programmazione degli enti locali, il DUP, entro il 31 luglio di ciascun anno, viene presentato dalla Giunta al Consiglio. Se però alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP stesso delle linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente, al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce. Pertanto il DUP 25-27 e le linee di mandato verranno presentate contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione 25-27, che sarà oltre il 1 dicembre 2024, oppure a seconda di come avviene spesso con gli rinvii per i primi mesi dell'anno. Voglio approfittare poi di fare alcuni ringraziamenti veramente molto brevi, doverosi, agli elettori del Comune di Verdengo prima di tutto, ai presidenti di seggio e agli scrutatori per il lavoro svolto veramente con grande perizia ed efficacia nei giorni delle elezioni, ai rappresentanti di lista per il lavoro di supervisione, ai consiglieri comunali del precedente mandato amministrativo 2019-24 per il lavoro svolto, alla precedente giunta e al vice sindaco per la collaborazione e la visione comune sui tanti temi che è stato necessario affrontare durante questi ultimi 5 anni. E infine faccio un ringraziamento particolare per la pazienza e il sostegno alla mia famiglia, mia moglie Mara, miei figli Vanessa, Alberto, Giuseppe, mia madre, mia sorella, e un saluto carico d'affetto a mio padre. Grazie, il consiglio termina alle ore 21.45, arrivederci alla prossima.